www.radiogio.it e la storia continua. Milano e la contrada dei Morigi.
Continua dalla puntata precedente.
Cancellati ormai gli ultimi segni visibili di quella età fortunose e crudeli che ha vissuto i suoi primi anni nel decrepito quartiere, appena vi si riconosce gli aspetti ottocenteschi cari alla sua infanzia. Di fronte alla torre, nell'angolo di via Vigna, dove ora è un negozio di tappezziere, si trovava il droghiere Piazza, rinomato per le sue tavolette di ottimo cioccolato riavvolte in carta color d'indaco, che si annunciava al di fuori con grandi cartelloni di bandone, su cui un ignoto Marcello, pittore da bottega, aveva ritratto al naturale tre prosperosi lavoranti baffuti, intenti a manipolare, armati di un mattarello, la bruna pasta saporosa. All'interno, dove la cioccolata si lavorava alla presenza degli avventori, si ritrovavano in carne e ossa gli stessi lavoranti, tali e quali, con gli stessi baffi, con le stesse maniche rimboccate, lo stesso mattarello, sola variante, il grembiule non sempre altrettanto lindo. Ma più di là, dove un modesto slargo pone termine alla contrada, un gran vuoto segna il luogo dove sorgerà la casa a tre piani, che l'ingegner Marazza, nonno materno, si costruì negli anni che precedettero il 48, dove si stabilì con la sua giovane sposa. La camera nuziale guardava la vicina via Brisa, uno spazio di forse 5 metri la separava dal palazzo degli Arconati, poi del Delmati, dove risiedeva il feldmaresciallo Radeschi. Anche di questo edificio, che nel 1845 aveva ospitato la maestà di Niccolò V, imperatore delle Russie, la guerra non ha lasciato che un mucchio di macerie. Era un vasto edificio, a finestre scorniciate e spaziate, ampio cortile, preceduto da un atrio grandioso, a volte cadenti sopra colonne di granito rosa. Nel palazzo era un continuo viavai di bianche divise. A nonna Adele, che a giudicare da qualche smunto daguerrotipo formava col marito quel che si dice una bella coppia, dava noia gli sguardi indiscreti che azimati ufficialetti dalla finestra di rimpetto non si peritavano di lanciare nel suo sacrario domestico. Un giorno accomodò sul davanzale una camicetta rigato di bianco e verde che, con una sciarpa di seta rosso fiammante ivi dimenticata, si intende per puro caso, componeva un tricolore. E alla solita finestra vide affacciarsi a fare gli occhiacci un burbero signore, dei duri baffi spioventi, con due grossi sigari accesi e due angoli dalla bocca, il feldmaresciallo in persona. Un po' buffo, ma grado la grinta minacciosa, ed erano i giorni famosi dello sciopero del tabacco. Non doveva mancare qualche strascico al minuscolo incidente. Aveva preso alloggio nella casa dei nonni e ne frequentava il modesto salotto il barone Festetix dell'illustra casa Magiara, addetto al comando militare, che nei modi cortesi del gentiluomo di razza, durante una partita di tarocco, trovò modo di ammonire la signora a non cadere in distrazioni, nelle quali incappavano spesso tutte le dame come le pedine milanesi. Capisco, noi dovremmo andarcene e ce ne andremo un momento o l'altro, ma non ora. Intanto, prudenza, signora, prudenza. Dopo le 5 giornate, il barone non fu più visto a Milano, ma coi nonni continuò cordiali relazioni epistolari. Cari tempi, dopo tutto, quando la passione politica non offuscava la comprensione e la gentilezza del sentire. L'ingegnere Marazza amministrava la grossa proprietà fondiaria dei Borromei, ai quali nel periodo del loro esilio, dal 48 al 59, poté rendere qualche delicato servizio, non dimenticato poi dall'insigne famiglia Patrizia, che alla nonna rimasta vedova nel 1881, benché in condizioni tutt'altro che disagiate, volle assegnare una pensioncina, quale segno di riconoscimento. In determinate ricorrenze, nonna Adele era trattenuta alla mensa familiare dal conte Giberto, dove vigevano consuetudini arcaiche che rammentavano le 50 cortesie del desco, de quinquaginta curialitalibus ad mensum di frate Bonvicino. Ad ogni portata si dava acqua alle mani, come ai tempi che la forchetta non si usava, e alla fine i servitori porgevano ad ogni commensale una bacinella d'argento perché potesse risciacquare la bocca. Il circolo dei Santi Ambrogio e Carlo contava un certo numero di volenterosi filodrammatici che si producevano in carnevale in una sala teatro che si trovava al numero 11 di questa stessa contrada. Era una sala rettangolare, mal ventilata, estremamente affollata in quelle occasioni. Attori esclusivamente maschi, ricordo una gerla di papà Martin, dove l'orfanella fidanzata al figlio del protagonista era sostituita da un fratellino che belava pietosamente la sua parte, e le grisette del primo atto da giovani scapestrati. Ma protagonista era Ferruccio Garavaglia, che alle sue prime armi e stretto dal bisogno si rassegnava ad accompagnarsi coi filodrammatici occasionali e gareggiava con Novelli in potenza di voce e recitazione appassionata. Negli intervalli fra gli atti si teneva, a beneficio del circolo, una lotteria, nella quale le famiglie dei soci scaricavano gli scarti dei soprammobili di casa, che i favoriti della sorte si rassegnavano a ritirare per ridonarli poi generosamente alla prossima occasione. Vicende comuni in questo genere di imprese benefiche. Chissà dove sarà andato a finire quel disgraziato, quanto spassoso cammello nelle tenute di San Rossore, che sorteggiato una prima volta, se non erro, alla Villa Reale, a scopo caritativo, riapparve poi, premio scarsamente ambito, in tutta una serie di fiere di beneficenza. Oggi la contrada non è più che un caos di rovine informi, su cui avanza da via Brisa l'edilizia nuova, del gelido lindore dell'intonaco pietrificante che trionfia di pretenziose croste di marmo dell'effimera lucentezza. Signorilmente sola resiste la casa del Bel Gioioso, a numero 8, che, se anche non risparmiata dalle bombe dei liberatori, ha potuto, grazie all'intelligenza dei proprietari, ricomporre la sua bella fronte settecentesca nella teresiana eleganza degli stucchi e dei ferri battuti.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.